le immagini che arrivavano nelle ore immediatamente successive all'assedio di fatto del Kamal Adwan, che mostravano nel piano dell'inverno decine, centinaia di persone costrette a spogliarsi, a camminare in fila per uno al freddo, alcuni con le stampelle, alcuni con le flebo ancora attaccate alle braccia, che uscivano con le mani alzate camminando tra i blindati israeliani. Ecco, credo che resteranno una macchia nella nostra coscienza.
Anzitutto, benvenute e benvenuti a chi si è abbonato in questi giorni, a chi sta ascoltando Globo per la prima volta e a chi lo ascolta da tempo. Per festeggiare l'anno nuovo e l'ingresso di Globo nell'offerta per abbonati del Post, abbiamo fatto anche un nuovo logo. L'avete visto? Spero che vi piaccia. Con la puntata di Globo di questa settimana torniamo nella striscia di Gaza, dove la situazione è al tempo stesso tragicamente la stessa e anche in evoluzione. A un anno e mezzo dall'inizio della guerra, a Gaza la situazione della popolazione palestinese è ormai terrificante. Mancano gli aiuti umanitari, manca il cibo, manca un posto dove ripararsi. E l'arrivo dell'inverno, il secondo inverno di guerra, rischia di aumentare enormemente le sofferenze della popolazione. Nelle ultime settimane le temperature di notte sono scese a livelli pericolosi e le persone a Gaza sono costrette a vivere in tende costruite spesso con materiali di recupero che si allagano quando piove. Secondo il Ministero della Salute della Striscia di Gaza, a dicembre 7 bambini sono morti di ipotermia. Questo mentre vanno avanti i combattimenti, soprattutto nel nord della striscia, che da mesi è sotto assedio da parte dell'esercito di Israele. I negoziati per un cessate il fuoco sono ripresi, ma per ora le speranze sono poche e si parla soprattutto della possibilità di un accordo temporaneo, non di una pace duratura. A Globo ne parliamo con Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice che conosce bene la regione e ha seguito la guerra a Gaza fin dall'inizio. Con lei parleremo dell'aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, degli aiuti, degli ospedali e dell'arrivo dell'inverno. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Francesca Mannocchi, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Cominciamo parlando dell'inverno a Gaza. E la guerra va avanti ormai da un anno e mezzo, dall'ottobre del 2023. Già lo scorso inverno, quello fra il 2023 e il 2024, era stato estremamente duro. Ma ovviamente più la guerra va avanti, più la malnutrizione, più la precarietà, le condizioni di vita peggiorano. E questo inverno per la popolazione della striscia di Gaza si preannuncia ulteriormente terrificante. A fine dicembre le temperature sono scese di notte in alcune zone persino sotto lo zero e, secondo il Ministero della Salute di Gaza, sono morti 7 bambini di ipotermia, di freddo. Ci puoi raccontare un po' questa situazione?
Dunque, Eugenio, la catastrofe umanitaria che sta vivendo la striscia di Gaza, come dicevi, da ormai un anno e mezzo, è riportata su tutti i report di tutte le grandi agenzie che con fatica riescono a visitare la striscia. Mi ha colpito molto recentemente, pochi giorni fa, il report scritto in prima persona da un delegato del WFP, del Programma Alimentare Mondiale, che ha potuto visitare brevemente la striscia all'inizio di dicembre, nello specifico a Khan Yunis, quindi nella parte sud-occidentale di Gaza. Per intenderci, è la parte di Gaza da cui arrivano le immagini che sarà capitato di vedere anche ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici, dei bambini in coda per una ciotola di riso, dei bambini che gridano, delle folle disperate in cerca di cibo. I delegati del Programma Alimentare Mondiale hanno descritto questi bambini affamati e gli uomini in lacrime, i padri che accompagnavano i bambini dicevano loro stessi soltanto ho fame, e molte delle famiglie che sono state intervistate, il 90% delle famiglie intervistate con bambini piccoli hanno dichiarato che almeno uno dei loro figli nei 3 giorni precedenti aveva mangiato soltanto un po' di acqua e e un po' di pane, e a volte i bambini erano stati costretti a saltare i pasti. I delegati sono arrivati a Khan Yunis dopo un viaggio molto lungo e dopo aver aspettato ore al valico di Kerem Shalom, che è una delle pochissime vie d'accesso per consegnare gli aiuti salvavita, e si sono trovati di fronte a questa coda di chilometri di arretrati delle forniture che il governo israeliano non lascia passare. Questo è il livello di crisi che sta attraversando la striscia. Il Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato di nuovo che i pochissimi aiuti che riescono a entrare soddisfano una percentuale ridicola rispetto alla fame che in questo momento sta vivendo la popolazione della striscia di Gaza. Questo per quello che riguarda il sud della striscia, perché il nord della striscia vive uno stato di assedio di fatto praticamente dal 6 di ottobre. Che cosa ha comportato il mancato accesso degli aiuti umanitari? Un'inflazione, un aumento dei prezzi che hanno portato un pacco di farina da 25 kg a costare $150. Nel report che ti citavo di nuovo del WFP c'è scritto che nel sud della striscia di Gaza i peperoni vengono venduti al mercato a $195 al chilo. Ora, potete facilmente immaginare che in una situazione di questo tipo, tra l'acqua che è contaminata, la diffusione delle malattie, i vaccini che non bastano per tutti, e la fame diffusa, l'inverno e i 7 bambini dichiarati morti per ipotermia, la situazione è oltre il dramma.
Abbiamo citato il ministero, ho citato in realtà io il ministero della salute di Gaza. Vorrei fare una precisazione su questa cosa perché magari ci saranno alcune persone che si chiederanno come funziona. Il Ministero della Salute di Gaza è un organo che, prima dell'inizio della guerra, adesso è tutto un po' complicato, ma diciamo è un organo che è controllato da Hamas. Però è un organo che nei suoi conteggi delle vittime di questo conflitto e dei conflitti precedenti viene universalmente, anche da tutte le grandi agenzie di media internazionali, New York Times, Wall Street Journal e così via, ritenuto affidabile, perché i precedenti ci hanno sempre detto che è sempre stato affidabile. Cioè nelle guerre precedenti, quando il Ministero della Salute di Gaza dava dei numeri di persone uccise, poi questi numeri a posteriori venivano confermati dall'ONU e perfino in alcuni casi anche da Israele. Per cui diciamo che quando usiamo questi dati vanno sempre usati con un po' di cautela, ma sono dati che vengono ritenuti affidabili.
Guarda, se posso aggiungere una cosa rispetto alle vittime, all'inizio di novembre è uscito un rapporto delle Nazioni Unite che stabilisce che quasi il 70% delle vittime verificate, quindi con identità verificate nella striscia di Gaza, tra novembre 23 e aprile 24, siano donne e bambini. Il 70% di circa 10.000 vittime. Il fatto che fossero state menzionate queste 10.000 vittime ha prestato il fianco ad alcuni critici delle cifre date dal Ministero della Salute di Gaza per dire che le cifre da loro fornite siano delle cifre iperboliche e esagerate. In verità non è così, ma è semplicemente che in questo rapporto le Nazioni Unite specificano che per verificare le identità delle vittime loro hanno bisogno di 3 criteri di valutazione, ed è per questo che raggiungere i nomi, i cognomi e le identità è un processo molto lungo. Quindi le Nazioni Unite non smentiscono le cifre del Ministero della Salute di Gaza, ma stabiliscono che sulla base dei corpi che finora sono stati esaminati, il 70% corrisponde a donne e bambini, e scrivono di nuovo in questo rapporto che questo, data la conformazione demografica della striscia di Gaza, lascia pensare che la scala del 70% di vittime donne e bambini si riprodurrà poi sull'ammontare totale delle vittime verificate.
Torniamo alla questione dell'inverno e del freddo e cerchiamo di capire perché questo inverno è così terrificante per la popolazione palestinese a Gaza. Anzitutto a causa dei bombardamenti israeliani e dei combattimenti, la maggioranza degli edifici e delle case è distrutta e quindi la maggior parte delle persone è costretta a vivere in tende, molto spesso create con mezzi di fortuna. In secondo luogo, la stragrande maggioranza della popolazione di Gaza è sfollata, cioè è stata costretta ad abbandonare le proprie case, ad abbandonare le proprie città e spostarsi in quelle che l'esercito israeliano ha designato come zone sicure. La più importante di queste zone sicure è Al-Mawasi, che è questa zona costiera nel centro della striscia di Gaza, che però insomma di fatto è un campo vuoto, non ci sono infrastrutture, non c'è niente, quando piove le tende si allagano, ovviamente quando le tende si allagano e poi la temperatura diventa fredda è un disastro. Ci puoi raccontare come funziona questo elemento qui e cosa succede ad Al-Mawasi?
Ma allora, ad aggiungere un elemento che ci può raccontare l'inverno della popolazione della striscia di Gaza, Eugenio, possiamo dire che non solo, diciamo, in queste zone definite sicure, ma poi, come più volte dimostrato in questi lunghi mesi di offensiva militare, sono stati colpiti, no? Sia le zone residenziali, sia gli accampamenti, sia le strutture che erano le scuole dell'UNRWA o alcune cliniche e poi sono diventate delle strutture degli edifici deputati ad ospitare gli sfollati. E parliamo di una popolazione che ha sfollata per la sua quasi totalità, quindi prima dell'inizio della guerra circa 2.300.000 persone vivevano nella striscia di Gaza. Possiamo considerare che circa 1.800.000, 1.900.000 siano state costrette ad abbandonare la loro casa e alcune di loro sfollate fino a 10 volte. In queste strutture, innanzitutto, mi preme sottolineare che non ci sono scuole, che siamo entrati nel 2025, la guerra è iniziata ormai da un anno e mezzo e c'è un'intera generazione di bambini che è privata del diritto allo studio, oltre che degli altri diritti dell'infanzia, tra cui, non dimentichiamolo mai, il diritto alla sicurezza, il diritto al gioco. Tutti i bambini di Gaza e la metà della popolazione della striscia di Gaza è rappresentata da minori di 16 anni, non frequenta una scuola da ormai un anno e mezzo. In tutta la striscia di Gaza, lo riporta di nuovo uno studio lunghissimo di 180 pagine di Human Rights Watch, pubblicato anch'esso a dicembre, e lasciami dire come inciso, Eugenio, che la severità delle parole che stanno usando tutte le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali umanitarie che lavorano all'interno della striscia, le organizzazioni in difesa dei diritti umani, sono, la severità è progressivamente aumentata e anche la nettezza con cui vengono descritti i processi decisionali da parte di Israele che hanno determinato la catastrofe umanitaria all'interno della striscia di Gaza. L'ultimo rapporto appunto di Human Rights Watch è sulla guerra dell'acqua, che è un altro dei problemi negli accampamenti come quello di Al-Mawasi ed è un'altra dei temi dirimenti della catastrofe umanitaria. Perché? Perché in questo rapporto in cui gli analisti di Human Rights Watch parlano sia con i civili palestinesi, sia con i funzionari dell'autorità idrica, sia con gli esperti in tema igienico-sanitario, sostanzialmente stabiliscono che nell'anno che va da ottobre 23, quindi l'inizio della guerra, a ottobre 24, le autorità israeliane hanno deliberatamente ostacolato l'accesso per i palestinesi all'acqua non contaminata necessaria per la sopravvivenza all'interno della striscia di Gaza. Quindi non soltanto il mancato accesso al cibo, non soltanto un lungo negoziato per far entrare i vaccini, per esempio per la poliomielite nei mesi scorsi, ma anche un deliberato divieto, ostacolo per l'utilizzo dell'acqua e una deliberata distruzione, si legge nel rapporto, di tutti gli impianti di sanificazione per l'acqua. Ed è per questo che di nuovo scrive Human Rights Watch: questa non è solo negligenza, è una privazione calcolata che porta a un atto di genocidio.
E appunto questo rapporto di Human Rights Watch ha fatto molto parlare perché avanza l'accusa di genocidio, che sappiamo è un'accusa molto pesante, ma è un'accusa anche circostanziata, nei confronti di Israele. Senti, io vorrei rimanere parzialmente su questa questione, l'hai già un po' citata tu poco fa, che è quella degli aiuti umanitari. Israele ha preso ormai da tempo il controllo di tutti i varchi di accesso alla striscia di Gaza, e viene criticato costantemente perché gli aiuti umanitari a cui concede l'ingresso sono pochissimi, sono insignificanti rispetto alla necessità della popolazione, no? Per intenderci, prima dell'inizio della guerra entravano nella striscia di Gaza all'incirca 500 camion di aiuti umanitari al giorno, a dicembre in media ne sono entrati 76 al giorno. Poi ci sono stati mesi migliori, mesi peggiori, alcune volte sono stati di più, però diciamo che il livello di aiuti è sempre stato molto inferiore rispetto alle necessità della popolazione. Tu peraltro hai fatto anche dei lavori giornalistici a proposito di questo, a proposito del fatto che ci sono dei gruppi di persone israeliane che cercano attivamente di bloccare gli aiuti ai varchi. Come funziona?
Ma guarda, dunque io credo che proprio per evitare ogni forma di strumentalizzazione e di critica noi dobbiamo attenerci ai fatti e a quello che osserviamo. I fatti e i numeri sono dei fatti e dei numeri che ci vengono costantemente forniti dall'Agenzia delle Nazioni Unite. L'OCHA, che è l'ufficio delle Nazioni Unite che coordina gli affari umanitari, ci dice nelle ultime settimane che da quando Gaza Nord è sotto assedio, quindi negli ultimi tre mesi, ottobre, novembre e dicembre, le agenzie delle Nazioni Unite hanno provato a raggiungere la parte sotto assedio di Gaza, quindi la parte a nord, 164 volte. Di tutti questi tentativi, 148 sono stati respinti e 16 sono stati ostacolati. Questo è lo stato dell'arte, numeri alla mano forniti dalle agenzie delle Nazioni Unite. Questo per quello che riguarda i tentativi appunto delle agenzie umanitarie di raggiungere 2 milioni di persone che hanno fame, hanno sete, hanno bisogno di medicine, hanno una situazione rispetto alla sanità, agli ospedali al collasso, soprattutto dopo che alla fine di dicembre l'ospedale Kamal Adwan, poi magari ci arriviamo, l'ultimo rimasto nella parte nord di Gaza, è stato circondato, poi occupato e poi parzialmente dato alle fiamme. Mentre dall'altra parte, da parte israeliana, ci sono delle organizzazioni, dei gruppi che fanno capo all'ultra destra radicale, quindi alla destra radicale in Israele, che ritengono che il mancato accesso al cibo sia l'unica soluzione per arrivare a quella che dal giorno 1 di questa guerra il primo ministro Netanyahu definisce la vittoria totale per sradicare Hamas dalla striscia di Gaza. Sono gruppi per lo più che rispondono a organizzazioni di coloni, della parte più radicale dei coloni in West Bank, in Cisgiordania. Molti di loro sono i giovani della cima delle colline che si sono formati, se vogliamo dare anche un cenno storico che secondo me è interessante, sono figli di quelle famiglie che hanno vissuto il disimpegno del 2005 da Gaza come una ferita mai rimarginata e che vedono quindi in un certo senso le risposte della politica come delle risposte non convincenti della politica israeliana, hanno un moto di disaffezione verso la politica israeliana e che ritengono che solo l'azione e quindi svuotare Gaza dai palestinesi e tornare ad occuparla possa essere il fine ultimo di questa guerra, diciamo la conseguenza naturale di questa offensiva militare.
Ora, per quanto riguarda gli aiuti, Israele sostiene che dentro alla striscia di Gaza ci siano delle difficoltà logistiche, per esempio perché i camion di aiuti vengono sistematicamente assaltati, un po' da persone disperate e un po' da gruppi criminali che cercano di rubare gli aiuti per poi rivenderli. E Israele sostiene complicatissimo operare in un territorio dove l'ordine è completamente crollato e riuscire a far arrivare aiuti ai magazzini e poi da lì distribuirli. D'altro canto, le associazioni umanitarie che operano nella striscia di Gaza e gli stessi palestinesi dicono: beh, se l'ordine è crollato è perché è da un anno e mezzo che state bombardando, no?
Allora, questo è assolutamente vero, che ci siano dei gruppi, delle bande che assaltano i pochissimi camion che riescono ad entrare, anche probabilmente parzialmente per rimettere questi beni di prima necessità sul mercato nero, e lo dimostrano le cifre a cui questi beni vengono venduti, è assolutamente vero. E che esista dunque un problema legato alla sicurezza per gli operatori umanitari è altrettanto vero, e non è un caso che negli ultimi mesi più volte alcune agenzie umanitarie si sono viste costrette ad interrompere interrompere anche i tentativi di provare a attraversare il valico di Kerem Shalom o gli altri valichi per accedere all'interno della striscia di Gaza. Dopodiché noi non dobbiamo dimenticare che una forza che ha il controllo militare di una zona assediata o di una zona non assediata ma piena di civili, penso quindi al nord della striscia e al sud della striscia, quindi la zona di Khan Yunis, al-Mawasi, ha la responsabilità giuridica di garantire l'accesso ai beni di prima necessità per la popolazione. E quindi è sicuramente vero che esiste un problema di sicurezza all'interno della striscia, ma è altrettanto vero che la forza che ha il controllo di quel territorio, e in questo momento non c'è dubbio che sia l'esercito israeliano, deve trovare il modo di garantire la sopravvivenza e l'accesso dei beni di prima necessità all'interno della striscia di Gaza. E questo non avviene in maniera sistematica dall'8 di ottobre del 2023.
Un'altra questione che si proporrà nelle prossime settimane, con ogni probabilità, è che a partire da fine di gennaio Israele dovrebbe interrompere ogni tipo di collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Profughi Palestinesi, che è l'UNRWA, nell'acronimo inglese. Questo perché a novembre il governo israeliano ha approvato una legge che appunto interrompe ogni collaborazione, perché sostiene che alcuni dipendenti dell'agenzia abbiano partecipato al massacro dei civili israeliani del 7 ottobre del 23. Per intenderci, Israele ha accusato 12 dipendenti su 13.000 che sono impiegati a Gaza, l'ONU ha licenziato 9 persone. Questa legge approvata dal governo israeliano è stata approvata a fine novembre, entra in vigore dopo 90 giorni, per cui tendenzialmente a fine gennaio. Ti chiedo che lavoro fa l'UNRWA nella striscia di Gaza e cosa succede se, diciamo, viene messa nelle condizioni di non poter più lavorare perché Israele interrompe tutti i contatti.
Allora, per la popolazione della striscia di Gaza, l'interruzione alla fine in scadenza di questo mese rappresenta una catastrofe, perché l'UNRWA è una organizzazione delle Nazioni Unite che diciamo ha una funzione diversa rispetto alle altre agenzie, perché si occupa nello specifico dei rifugiati palestinesi, dei 6 milioni di rifugiati palestinesi, quindi non soltanto nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, Gerusalemme Est, ma anche in Libano, Giordania, in tutti i paesi, diciamo, limitrofi che hanno visto l'arrivo dell'esodo dei palestinesi dopo i grandi spollamenti forzati, quindi penso naturalmente al 48 e al 67, e delle generazioni successive, evidentemente. Se l'UNRWA dovesse smettere di operare all'interno della striscia di Gaza, per i palestinesi sarebbe una catastrofe. L'UNRWA nasce dopo la Nakba del 1948, quindi lo sfollamento forzato di 750.000 palestinesi dalle loro terre, dopo la nascita e la fondazione dello Stato di Israele, per sostenere appunto i rifugiati palestinesi. Nel corso dei decenni l'UNRWA ha la responsabilità, il compito assegnatogli appunto alle Nazioni Unite, di farsi carico dei rifugiati palestinesi e delle generazioni successive ai primi rifugiati palestinesi del 48, non soltanto nei territori palestinesi occupati, quindi Gaza, West Bank e Gerusalemme Est, ma anche nei paesi limitrofi in cui sono ospitati gli altri milioni di rifugiati palestinesi, penso al Libano, alla Giordania per esempio. Perché l'UNRWA è non importante ma fondamentale? Perché nel corso dei decenni l'UNRWA ha ricoperto una sorta di funzione statuale, quindi è un'organizzazione che si occupa della gestione delle scuole, è un'organizzazione che si occupa della gestione delle cliniche, della gestione degli ospedali, ed è evidente che se le migliaia di operatori dell'UNRWA che si prendono di fatto cura della gestione quotidiana dei bisogni dei rifugiati palestinesi non fossero più in grado di operare né naturalmente a Gaza, né in Cisgiordania, né a Gerusalemme Est, sarebbe una catastrofe. C'è però da dire che questa decisione del Parlamento, che vale la pena ricordarlo, è stata presa alla quasi unanimità della Knesset, del Parlamento israeliano, cioè di privare appunto l'URWA della possibilità di agire sul territorio israeliano. Se questa decisione dovesse effettivamente, come tutto lascia pensare, entrare in atto alla fine di gennaio, sarebbe però soltanto l'epilogo di un processo di delegittimazione dei governi israeliani, soprattutto della lunga stagione quasi ventennale della leadership di Netanyahu, di un processo di delegittimazione, dicevo, che è in corso da moltissimo tempo, per una ragione molto semplice, e questo lo spiegano bene i delegati e i funzionari dell'URWA che lavorano nei territori palestinesi occupati. Perché dire URWA in qualche modo significa dire progetto di uno Stato palestinese, perché dire URWA significa dire ricordatevi che ci sono le risoluzioni dell'ONU che prevedono che i rifugiati palestinesi abbiano diritto al ritorno sulle loro terre, e quindi delegittimare l'URWA, anzi in qualche modo annientare la possibilità dell'URWA di lavorare nei territori palestinesi occupati, non significa soltanto non rendere più possibile una gestione ordinaria delle cose comuni, la scuola, gli ospedali, ma in qualche modo politicamente delegittimare il messaggio che l'URWA rappresenta, e quindi creazione di uno Stato palestinese e diritto al ritorno dei rifugiati.
Adesso vorrei parlare degli ospedali, ma probabilmente prima di parlare degli ospedali, e di un ospedale in particolare, cioè l'ospedale Kamal Adwan, che è da poco stato attaccato, bisogna fare un quadro della situazione militare della striscia di Gaza. Poco fa dicevi che Gaza Nord è sotto assedio, nel senso che ormai da un paio di mesi è iniziata una violenta operazione militare israeliana che si è concentrata su Gaza Nord e che ha di fatto svuotato Gaza Nord di tutta la popolazione civile. Ci racconti come funziona, qual è il suo significato e come sta andando?
Allora, per arrivare a raccontare l'ormai tristemente noto piano dei generali, che diciamo è l'idea alla base della quale si è stretta d'assedio la parte settentrionale della striscia di Gaza, secondo me è importante menzionare, ma questo perché ci dà la misura in qualche modo della temperatura anche politica che si respira in alcune aree del Parlamento israeliano, che è una notizia che è uscita un po' in sordina su Haaretz ieri, il quotidiano progressista israeliano, che 8 membri della Commissione degli Affari Esteri e della Difesa della Knesset, che fanno per lo più riferimento al Likud e al Partito Sionismo Religioso, hanno chiesto al Ministro della Difesa di ordinare la distruzione delle fonti d'acqua, di tutte le fonti di energia, perché dicono questo è l'unico modo per sconfiggere davvero Hamas, perché sostengono sostanzialmente che tutte le strategie militari che sono state messe in atto fino ad ora, persino lo stato d'assedio che è in atto dal 6 di ottobre, non potranno garantire o consentire il raggiungimento degli obiettivi di guerra, quindi appunto sradicare Hamas, smantellare le capacità militari del gruppo terroristico, eccetera. E quindi, diciamo, la richiesta di questi 8 membri della commissione risponde a un'esigenza da parte loro di riconsiderare i piani di guerra. Sostanzialmente loro dicono, cito più o meno a memoria, che si debba uccidere chiunque esca dalle aree diciamo sotto il controllo israeliano nella parte nord, persino quelli che escono con la bandiera bianca, per garantire una completa pulizia dei nidi del nemico. Questa è una dichiarazione che esce da 8 membri del Parlamento israeliano e che ci porta a raccontare quello che succede nella parte nord di Gaza, che risponde. E di nuovo torniamo ai gruppi di cui parlavamo prima, Eugenio, cioè quelli che appunto cercano di bloccare, gli attivisti israeliani che cercano di bloccare l'accesso dall'inizio dell'offensiva militare, dell'accesso degli aiuti umanitari su Gaza, perché ritengono, coloro che vogliono che Israele torni a controllare la striscia di Gaza, e poi torni a ricolonizzare la striscia di Gaza, che il controllo del territorio e il controllo della popolazione, legacy svuotamento dei della striscia di Gaza dai palestinesi, sia l'unico scopo della guerra, prima ancora, ed è importante ricordarlo sempre, della liberazione degli ostaggi, che sono ancora 100, di cui probabilmente un terzo non più in vita. Cosa succede nella striscia di Gaza a nord? Innanzitutto è difficilissimo stabilire quante persone siano davvero al momento ancora rimaste nel nord della striscia. Un mese e mezzo fa si considerava, prima diciamo degli ultimi ordini di evacuazione, si consideravano ancora circa 250.000 persone nel nord della striscia. Oggi si stima, ma è impossibile definirlo perché ci rendiamo conto di quanto la forbice sia ampia, tra le 30.000 e le 100.000 persone. E diciamo, la forbice così ampia ci dice anche di quanto sia difficilissimo avere delle notizie verificabili dal nord della striscia, posto che lì non entrano gli operatori umanitari e in nessuna parte della striscia ormai da mesi entrano giornalisti internazionali in maniera indipendente. Dal 6 di ottobre, in buona sostanza, viene in maniera non ufficiale messo in atto dalle forze armate israeliane il cosiddetto piano dei generali, cioè un piano ideato già mesi prima che fosse di fatto messo in atto da un generale in riserva dell'esercito israeliano che si chiama Giora Eiland. E la sua biografia è curiosa e vale la pena, diciamo, citare solo un dato: che prima dell'inizio dell'attacco terroristico del 7 ottobre e prima dell'inizio della guerra, Giora Eiland veniva considerato un esponente di sinistra dell'esercito. Sostanzialmente, che cosa dice Giora Eiland? Dice più o meno come dicono gli 8 membri della commissione che citavamo prima: la strategia usata finora per vincere questa guerra non funziona. Non funzionano i negoziati, non importa di chi sia la responsabilità del fallimento dei negoziati. L'unica strategia militare in grado di porre fine alla guerra e di sradicare Hamas è l'assedio. Quindi il suo piano sostanzialmente consiste in questo, e cioè accerchiare la parte nord della striscia dal corridoio Netzarim, che divide a metà grosso modo la striscia di Gaza, e poi naturalmente il mare e tutti gli altri confini controllati dalle forze armate israeliane, dire ai civili che sono rimasti all'interno della striscia: avete un tempo X per uscire, una settimana, un mese, 30 giorni, 40 giorni per lasciare la parte nord della striscia. Tutti quelli che alla scadenza di questa finestra temporale resteranno nel nord della striscia verranno considerati combattenti e quindi in qualche modo nemici, e da quel momento in poi non sarà consentito l'accesso ad una goccia d'acqua e ad un grammo di farina, e chi non si arrende morirà di fame. Questa è la strategia esplicitata dai generali e nello specifico da Giora Eiland, e te lo dico, Eugenio, perché ho avuto la possibilità un mese fa di incontrarlo e intervistarlo, e questo piano me l'ha esposto disegnandomi la striscia di Gaza con un pennarello nel suo ufficio e quindi esponendomela in dettaglio alla lavagna. Una cosa fondamentale su cui Giora Eiland, però, nonostante l'atrocità secondo me di questo progetto che è nei fatti messo in atto nel nord della striscia, non ha per esempio saputo spiegarmi, non mi ha dato risposte su questo, è chi gestirebbe nel suo progetto il filtraggio delle persone che da nord dovrebbero passare a sud, cioè chi stabilisce chi sia un civile oppure no, perché le immagini allarmanti che ci arrivano dalla striscia di Gaza in queste ultime settimane sono di gruppi di migliaia di persone in cui non si vedono uomini, non si vedono uomini, non si vedono uomini anziani, non si vedono giovani, spesso non si vedono neanche bambini.
Ricordiamo che l'esercito israeliano smentisce di aver messo in atto questo piano dei generali, però appunto diciamo che i fatti sul campo, oltre che le accuse di molte organizzazioni umanitarie, anche israeliane, che peraltro sono state proprio quelle che hanno svelato questo piano dei generali, che l'hanno portato alla luce, sostengono il contrario.
Anche su questo io credo che le dichiarazioni, che bisogna leggere con molta attenzione quelle che sono le dichiarazioni politiche e appunto poi fotografare il quadro d'insieme. Pensa che Yoram Eiland, cioè l'ideatore, diciamo, del piano dei generali, a 3 giorni dall'attacco terroristico di Hamas, quindi il 10 ottobre, disse: l'unico modo che abbiamo per vincere la guerra è creare una crisi umanitaria a Gaza. Questo lo disse a 3 giorni dall'attacco terroristico di Hamas. Queste dichiarazioni si sono ripetute da parte di esponenti politici, esponenti militari, delle organizzazioni di coloni. Quindi, come dire, l'esercito israeliano può anche negare che ci sia un progetto o una strategia bellica di assedio nel nord della striscia, ma nei fatti è quello che è accaduto negli ultimi 2 mesi. 3 mesi, anzi.
Rimanendo appunto a questa crisi umanitaria, dicevamo degli ospedali, li hai citati anche tu prima. Pochi giorni fa l'esercito israeliano ha assaltato l'ospedale Kamal Adwan, che era l'ultimo grande ospedale, ci sono alcuni centri un po' più piccoli, però l'ultimo grande ospedale ancora funzionante nel nord della striscia di Gaza, ha costretto tutti i medici e tutti i pazienti a uscire dalla struttura e ha arrestato centinaia di persone, compresi molti medici, compreso il direttore dell'ospedale Abu Safiya, che in questi mesi era diventato uno dei simboli del fatto che gli operatori sanitari continuano a lavorare nonostante le condizioni disperate a Gaza. Ci puoi raccontare che cosa sta succedendo?
Osama Abu Safiya, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan, e prima di essere arrestato alla fine di dicembre, aveva, diciamo, durante il primo tentativo di assalto dell'ospedale mesi fa, aveva già ricevuto una richiesta di sfollamento e di evacuazione, alla quale aveva risposto restando all'interno dell'ospedale per documentare la catastrofe umanitaria, mentre alcune decine di medici e operatori sanitari erano invece stati già prelevati dalle forze armate israeliane. Quello che è successo alla fine di dicembre nell'ospedale Kamal Adwan mi fa drammaticamente sorridere quello che sto per dire, perché l'abbiamo detto tante volte in questo anno e mezzo, no? Segna un punto di non ritorno rispetto alle cose che abbiamo visto, e poi questo punto di non ritorno viene in qualche modo purtroppo sempre superato dagli eventi successivi. Però le immagini che arrivavano nelle ore immediatamente successive all'assedio di fatto del Kamal Adwan, che mostravano nel piano dell'inverno decine, centinaia di persone costrette a spogliarsi, a camminare in fila per uno al freddo, alcuni con le stampelle, alcuni con le flebo ancora attaccate alle braccia, che uscivano con le mani alzate camminando tra i blindati israeliani. Ecco, credo che resteranno una macchia nella nostra coscienza, come molte altre immagini che sono arrivate da Gaza nell'ultimo anno e mezzo, e che però sono di nuovo l'epilogo ancora di un processo di assalto alle strutture sanitarie che è in corso da mesi, dall'inizio della guerra. Noi continuiamo a citare i numeri perché è doveroso citare i numeri per raccontare, attenendosi ai fatti e alle statistiche e a ciò che viene verificato dagli operatori sul campo, quello che è successo durante questi 15 mesi, ma mi viene da dire anche con frustrazione o preoccupazione dove si perdono questi numeri. Noi sappiamo oggi, e lo sappiamo di nuovo ancora, che le Nazioni Unite hanno documentato e verificato 140 quasi 140 attacchi sulle strutture sanitarie, tra loro 30 ospedali e altre 12 o 13 strutture mediche. Un numero significativo, parliamo di decine di dottori, infermieri, medici e paramedici che sono stati uccisi o hanno subito ferite gravissime e amputazioni. Tutto questo ricordando sempre che il diritto internazionale umanitario, Eugenio, protegge il personale medico e protegge gli ospedali, certo, ovviamente, a condizione che non commettano crimini o che le strutture sanitarie non vengano utilizzate per commettere crimini, ma, ed è doveroso ricordarlo, la stragrande maggioranza delle volte in cui Israele ha dichiarato, il governo israeliano e l'esercito israeliano hanno dichiarato che le strutture sanitarie colpite o le zone sicure colpite o i campi profughi colpiti erano usati come fortino, come cellula di Hamas o degli altri gruppi armati, a richiesta delle organizzazioni umanitarie e delle agenzie delle Nazioni Unite di fornire evidenze per quanto detto, non hanno fornito prove sufficienti. Anche questo è un dato, perché, e ci tengo a ricordare una cosa che ha detto Osama Bousafie quando è stato intervistato un paio di mesi fa dal quotidiano israelo-palestinese online più 972 Magazine, che è veramente un portale di eccellenza sulle notizie che riguardano Israele e i territori palestinesi occupati, quando gli è stato chiesto conto di queste accuse da parte dell'esercito israeliano, lui ha risposto: non ci sono combattenti attivi dentro al Kamal Adwan, noi riceviamo pazienti e io al cancello dell'ospedale non chiedo ai feriti la sua affiliazione politica, l'ospedale deve curare i malati, deve curare i feriti. E perché ti cito questa risposta? Perché questa è la risposta che noi giornalisti incontriamo tutte le volte che visitiamo degli ospedali da campo, delle strutture sanitarie in molti scenari di crisi o zone di conflitto. Sono parole analoghe a quelle che sentivamo nell'Afghanistan in guerra, quando di fronte agli ospedali, per esempio di emergency, i dottori ci dicevano: non usate mai la parola talebano quando vi avvicinate a una brandina, a un letto, non dite mai è stato un terrorista talebano, un attacco terroristico talebano che ti ha procurato questa ferita, perché di fronte potresti avere un membro dei talebani, perché noi non chiediamo alla gente che curiamo di quale gruppo faccia parte, noi curiamo paziente. E anche questo, secondo me, per fare un po' di chiarezza morale, dovremmo dircelo.
Anche in questo caso effettivamente Israele ha sostenuto di avere, e qui sto citando, prove irrefutabili del fatto che Hamas e il Jihad Islamico, che è un altro gruppo, usassero l'ospedale per scopi militari. Ha pure detto che il direttore dell'ospedale Abu Safie faceva parte di Hamas, aveva proprio un grado all'interno di Hamas.
Abu Safie, sì, queste sono le dichiarazioni di Israele. Abu Safie, da quello che si sa delle ultime dichiarazioni della sua famiglia ai giornali palestinesi, dovrebbe essere detenuto nella orrenda struttura di Sde Teiman, che è un carcere in cui vengono trasferiti i prigionieri palestinesi della striscia di Gaza, e che è stato al centro di terribili notizie la scorsa estate, quando un detenuto, un prigioniero palestinese, è stato trasferito dal carcere di Sde Teiman in un ospedale perché aveva delle lacerazioni anali, perché era stato abusato ripetutamente all'interno della prigione di Sde Teiman. In quell'occasione le forze di sicurezza israeliane si recarono nella prigione di Sde Teiman per arrestare 9 soldati che erano sospettati e accusati di aver abusato di questo detenuto, di aver torturato questo detenuto. E in quell'occasione i gruppi gli stessi gruppi che ritroviamo di fronte ai valichi per impedire l'accesso degli aiuti, gli stessi gruppi che fanno parte di sionismo religioso e persino alcuni parlamentari, tra cui Zvi Sukkot, che è appunto un esponente di sionismo religioso, si recarono di fronte alla prigione di Sde Teiman cercando di impedire alle forze di sicurezza israeliane di arrestare i soldati accusati di tortura. Questo, diciamo, per dare il quadro di cosa parliamo quando parliamo di quella prigione.
Nel frattempo, nel corso dell'ultimo fine settimana, quindi 4-5 gennaio, è ricominciato un altro, ennesimo round di negoziati per un cessate il fuoco a Doha. E diciamo che le speranze sono molto poche, no? Ora, stiamo registrando martedì 7 gennaio in mattinata. Noi speriamo sempre di svegliarci domattina che è stato raggiunto un cessate il fuoco, però tendenzialmente, per come sono messe le cose, è abbastanza dura. I negoziatori israeliani hanno già detto che intendono al massimo, se proprio va bene bene bene, raggiungere un accordo temporaneo, momentaneo. Ci puoi raccontare un po' come stanno andando avanti o come non stanno andando avanti i negoziati? Quello che sembra, soprattutto da parte israeliana, è che Israele stia aspettando l'arrivo di Donald Trump negli Stati Uniti.
Sì, c'è da dire che la ripresa di questi negoziati a Doha in Qatar lo scorso weekend corrisponde grosso modo alla strada in salita a cui abbiamo assistito sempre negli ultimi mesi, ogni volta che abbiamo dato notizie più o meno veritiere sulla possibilità di un dialogo, di un accordo, di un negoziato tra le parti. Diciamo, il particolare diverso che citiamo stamattina, appunto 7 gennaio, è che sarebbe stata stilata una lista di 34 ostaggi, stilata da Israele, approvata da Hamas, e di nuovo di 34 ostaggi da far tornare naturalmente in Israele, e di nuovo stallo. Perché? Perché Israele dice Hamas si rifiuta di dire quanti di questi 34 ostaggi siano ancora in vita e quanti no. Hamas dice non diciamo quanti sono in vita e quanti no fino a che Israele non ci dà delle garanzie rispetto a delle richieste che per noi sono inderogabili, per esempio il ritiro delle truppe e un cessate il fuoco definitivo, che più o meno, diciamo, sono gli impedimenti che hanno portato al mancato raggiungimento di un accordo da novembre 23, quando dopo 2 mesi dall'inizio dell'offensiva militare c'è stato di fatto l'unico cessate il fuoco temporaneo che ha garantito il rilascio degli unici 105 ostaggi israeliani liberati con un negoziato a fronte di circa 250 prigionieri palestinesi.
Senti, vorrei farti una domanda legata a una cosa che hai detto prima e al fatto che è difficile avere notizie da Gaza. Tu citavi il nord di Gaza in particolare, ma in generale tutta la striscia di Gaza, per il fatto che dall'inizio della guerra Israele ha impedito ai giornalisti di entrare nella striscia di Gaza in maniera indipendente. Israele ha consentito ad alcuni giornalisti di entrare a Gaza a seguito dell'esercito per periodi molto brevi, stiamo parlando sempre di poche ore, penso che nessun giornalista abbia mai trascorso nemmeno una notte a Gaza.
No.
Esatto, e comunque sempre vedendo le cose che ti fa vedere l'esercito israeliano. Ora, qualche mese fa io ho intervistato il giornalista palestinese Sami Al-Ajrami, che conosciamo, e lui a un certo punto ha detto una cosa che mi ha colpito molto ed è stata: perché nessuno ha protestato? Ci sono state delle proteste, ovviamente, ma perché nessuno ha davvero messo l'evidenza sul fatto che Gaza è stata non solo appunto bombardata, affamata, ma anche silenziata? Poi chiaro, qui si aprirebbe tutta una serie di problemi, no? Nel senso che anche se fosse stato possibile per i giornalisti entrare, sarebbe stato complicatissimo, non sappiamo se le redazioni avrebbero consentito, eccetera, eccetera, eccetera. Però volevo chiedere a te, come ti poni davanti a questa cosa? Lui ha detto che si è proprio sentito abbandonato davanti al fatto che non ci siano state tante proteste per questa cosa.
Allora, è vero, non ci sono state abbastanza, non ci sono state proteste diffuse, ci sono state proteste, dichiarazioni molto dure, molto severe, sia appunto di richiesta d'accesso da parte delle organizzazioni internazionali che tutelano, insomma, i giornalisti, la sicurezza dei giornalisti, che hanno condannato la strage di giornalisti palestinesi in atto all'interno della striscia di Gaza. Ed è, per la mia esperienza, un unicum questa situazione, perché è vietato ai giornalisti internazionali da mesi l'accesso alla striscia di Gaza, perché ci sono dei canali televisivi israeliani o dei portali israeliani, per esempio Channel 12, Channel 14 o Khan, i cui giornalisti hanno accesso con le truppe. L'ultima volta che io sono stata in Israele era alla fine di novembre, e mentre ero lì è stato pubblicato un lunghissimo report dell'agenzia di stampa Khan con un giornalista israeliano al seguito delle truppe di Tel Aviv, che faceva proprio un rapporto, un lungo report sia scritto che video, peraltro dal nord della striscia di Gaza, quindi insomma un accesso incredibile. Il mancato accesso dei giornalisti internazionali nella striscia di Gaza viene giustificato o non viene giustificato proprio nella stragrande maggioranza dei casi, quindi diciamo uno fa richiesta e semplicemente la richiesta non riceve risposta, o quando riceve risposta la risposta è per ragioni di sicurezza. Ora è risibile questa risposta, perché in tutte le zone di conflitto, in tutte le zone di crisi, in tutti i fronti di guerra esiste un elemento di rischio. La scelta di andare su un fronte di guerra non afferisce al governo o all'esercito a cui si fa richiesta eventualmente di un embedding, afferisce alle responsabilità che la redazione decide di prendersi o il singolo freelance decide di prendersi raccontando e quindi recandosi in una zona di conflitto. Punto e fine. Nelle situazioni più complesse in cui un giornalista, un cronista di guerra si trova ad operare, il criterio che può essere richiesto dalle istituzioni a cui si fa domanda di accedere a una zona di fronte sono sulla presenza di giubbotto antiproiettile, elmetto e kit medico, e questo è assolutamente legittimo e assolutamente doveroso che l'esercito o il governo o il Ministero della Difesa dica: se non sei in possesso di questi requisiti non entri. Ma è l'unica richiesta che deve essere, diciamo, in qualche modo ostacolante per un accesso oppure no. Dall'inizio dell'offensiva militare su Gaza, invece, l'accesso ai giornalisti internazionali è stato garantito in rarissime occasioni nei primi mesi di guerra e poi ostacolato in maniera costante per quasi un anno. Fammi dire una cosa ancora sul racconto della striscia di Gaza, perché è proprio tipico, diciamo, di un certo modo, fammi usare questo termine, in qualche modo coloniale, di guardare il racconto delle zone di guerra e di conflitto, e cioè l'idea, la percezione abbastanza diffusa di non considerare sufficientemente credibili i colleghi palestinesi, i giornalisti palestinesi, i cronisti palestinesi che coraggiosamente da un anno e mezzo ci raccontano la catastrofe della striscia di Gaza. Durante tutta la guerra in Ucraina, che è ancora in corso, nessuno, perlomeno non è capitato mai a me, di sentire messa in discussione la credibilità di un giornalista ucraino che raccontava l'Ucraina. E faccio l'esempio dell'Ucraina perché è una delle guerre recenti che abbiamo più largamente raccontato, con un larghissimo peraltro accesso sia alle città sotto assedio sia alle zone del fronte. Nessuno ha messo in discussione la credibilità di un ucraino che raccontava la sua guerra. Invece, nella percezione comune, i giornalisti palestinesi all'interno della striscia non sono sufficientemente credibili, e questo io lo trovo un atteggiamento veramente vergognoso.
Ora, noi abbiamo concentrato questa puntata su la striscia di Gaza. Nel frattempo, però, nel resto dei territori palestinesi stanno succedendo un sacco di cose, in particolare in Cisgiordania, dove l'attenzione non è mai stata davvero tanto concentrata, ma dove in realtà sta succedendo di tutto. Sono morte, sono state uccise anche lì centinaia di persone, ci sono scontri fra l'esercito israeliano e gruppi palestinesi. In particolare, ormai da alcune settimane, è cominciata un'operazione dell'autorità palestinese, cioè l'ente che viene considerato dalla comunità internazionale come il legittimo governo dei palestinesi e che è opposto ad Hamas perché fa parte di una fazione differente. L'autorità palestinese è dominata da Fatah, mentre Hamas è una fazione opposta. Questa autorità palestinese ha cominciato un'operazione a Jenin. Ci puoi raccontare brevemente che cosa sta succedendo in Cisgiordania e in particolare questa operazione?
Dunque, il grande tema è che anche l'autorità nazionale palestinese sta in qualche modo cercando di posizionarsi in attesa dell'insediamento dell'amministrazione Trump e che sia l'operazione militare in West Bank, quindi nello specifico nel campo profughi di Jenin contro la brigata Jenin, sia la decisione nelle ultime settimane di fare irruzione negli uffici di Al Jazeera nella città di Ramallah, quindi sempre in Cisgiordania occupata, e ordinare la chiusura temporanea degli uffici di Al Jazeera sostenendo che, diciamo, il canale, la rete, nei suoi articoli e rapporti video incitava al terrore, rispondono a una esigenza di posizionamento, cioè l'autorità nazionale palestinese, combattendo i gruppi armati della brigata Jenin e degli altri, che è una brigata cappello, diciamo, a cui fanno, è un ombrello in cui, a cui fanno capo diversi gruppi armati del campo proprio di Jenin, che è una roccaforte della resistenza armata palestinese da decenni. Questo posizionamento avviene attraverso due modalità. Uno è lo scontro, di nuovo mortale, fratricida, tra le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese e i miliziani combattenti dei gruppi armati, e dall'altro con una collaborazione di fatto mai interrotta dell'ANP con le forze di sicurezza israeliane, che è la ragione per cui l'autorità palestinese viene considerata dalla larga parte dei cittadini palestinesi della Cisgiordania occupata come una forza corrotta, perché lo è, e collaborazionista con gli occupanti. Nelle ultime settimane, negli attacchi da parte dell'autorità palestinese, sono stati uccisi due importanti leader, diciamo, delle brigate Jenin, ma è stata anche uccisa una giovane giornalista, Satal Sabag, che era una studentessa e si stava, diciamo, per diplomare in giornalismo, ed è stata uccisa alla fine di dicembre. È evidente che l'assalto delle forze di sicurezza palestinesi, che fanno capo all'autorità palestinese, nei campi profughi lasciano pensare che questo elemento di guerra intestina e di guerra fratricida, possiamo anche sdoganare il termine guerra civile interna alla popolazione palestinese, possa essere un ulteriore elemento di grave preoccupazione per i mesi a venire. L'autorità palestinese si vuole guadagnare la possibilità di controllare quelle parti della striscia di Gaza che saranno in qualche modo negli obiettivi di Israele liberati dalla presenza di Hamas, e in questo modo essere sostenuti probabilmente anche dall'amministrazione Trump, la nuova amministrazione statunitense. È vero però che non basta guadagnarsi un appoggio politico da parte degli americani o eventualmente del governo israeliano, quando mancherebbe l'appoggio della popolazione palestinese.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@alpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche, di scaricare l'app del Post e di consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso, Francesca Mannocchi, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, il film che consiglio è un film di Stefano Savona del 2018 e si chiama La strada dei Samoni, ed è un film meraviglioso, girato tra l'altro in tecnica mista anche con le illustrazioni di Stefano Massi, sulla famiglia, una famiglia di Gaza, appunto la famiglia dei Samoni, che è stata decimata. Sono morti 30 membri di questa famiglia nella guerra a Gaza tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, ed è un film veramente straordinario. poi due libri e un podcast. I due libri sono Il libro della scomparsa, è un libro bellissimo, quasi un libro di, potremmo dire, realismo magico, di Azem Ibtissam, una scrittrice palestinese che vive negli Stati Uniti, ed è un libro che parte da questa domanda: cosa succederebbe domani mattina se in Israele, nei territori palestinesi, scomparissero tutti i palestinesi? Consiglio a tutti di leggere un libro fondamentale per la comprensione di Hamas, che è Hamas, dalla resistenza al regime, di Paola Caridi, nella sua versione aggiornata, uscita alla fine dello scorso anno, a 14 anni diciamo dalla prima uscita. È un libro fondamentale per capire Hamas. E poi invito tutti quanti ad ascoltare ogni giorno le storie di Cecilia Sala, aspettando che torni presto da noi per raccontarcene molte altre.
Francesca Mannocchi, grazie.
Grazie a voi, grazie a te, Eugenio.